labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I'd stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair, sure of my lines, no one is there. Don't you love fast? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? There ought to be clowns. Don't bother. They're here.
E con un incipit del genere avrete capito che questa sera su Labirinti Musicali, ovviamente, il teatro la farà da padrone, e questa sera siamo qua con me, Carlo Centemeri. Come al solito, sono pochi minuti dopo le 23 e i Labirinti Musicali di questa sera sono in diretta dagli studi di Radio Popolare qui in via Olleano. E lo sapete ovviamente che potete sempre scriverci via SMS o Telegram al 331-6214013 o mandarci un'email a diretta@popolarenetwork.it. Ma lasciamo andare ancora qualche minuto la meravigliosa voce di Judi Dench con questa Send in the Clowns, e poi capirete perché abbiamo scelto proprio questo brano per cominciare questa sera.
Maybe next year.
Una meravigliosa Judi Dench, sentite, accolta da applausi trionfali, che ci ha portato questa Send in the Clowns di Stephen Sondheim. Ma proprio questa Send in the Clowns a noi l'ha portata la protagonista del labirinto musicale di questa sera, che è Laura Pasetti, che col teatro ha avuto, ha e si spera avrà una lunghissima e straordinaria relazione che dura da un sacco di tempo, e quindi cominciare proprio con questa Send in the Clowns, al di là del fatto che sia proprio uno dei brani che lei ha scelto per il suo labirinto musicale questa sera, ovviamente aveva anche un bel significato proprio per cominciare la trasmissione di oggi. Ciao Laura, benvenuta a Radio Popolare.
Ciao, buonasera, sono felicissima di essere qui e soprattutto di avere sentito di nuovo questa canzone che per me ha un significato enorme. Enorme proprio.
Ok, ci puoi raccontare qualcosa di perché hai scelto questa canzone nella tua playlist di stasera?
Assolutamente. L'ho scelta perché in qualche modo è il mio rapporto con il teatro. Lo riassume, ecco, direi che lo riassume. E soprattutto è Shakespeare per me. Perché quando si mandano dentro i clown, sending the clowns, quando c'è da rimediare qualcosa, no? Quando le cose non vanno bene, si chiamano gli attori, i clowns che facciano ridere sul palco e quindi si risolve tutto. E io mi sono avvicinata al teatro, penso proprio perché in qualche modo mi faceva stare bene, stare sul palco, essere quel clown. Mi sembrava di risolvere le cose, prima le mie, poi magari anche quelle degli altri, chi lo sa. Però mi sentivo in qualche modo autrice, no? Autrice delle cose. Riuscivo a percepire quello che avrei potuto diventare. Mi sentivo forte. Il palcoscenico mi ha insegnato a essere me, mi ha dato questo, ecco, il palcoscenico mi ha dato me. E senza il teatro, senza quel palco, io non credo che avrei tirato fuori tante cose. Io ero iscritta ad architettura, avrei dovuto diventare un architetto.
Questo ci mancava.
Ecco, e per fortuna sarebbero cadute tante di quelle case, chissà.
Ma no, dai, su.
No, assolutamente no. Ma io andavo a lezione di analisi all'università e sotto al libro di analisi io avevo Samuel Beckett e quindi di analisi ho imparato quasi niente, ma Samuel Beckett è rimasto nel mio cuore.
Certo.
Devo dire che tra Shakespeare e Beckett non saprei cosa scegliere, sono tutti e due lì nel mio cuore, sono protagonisti assoluti, ecco, della scena, sì.
Eh beh, allora, innanzitutto, tra l'altro, noi siamo contentissimi di averti qua questa sera, anche perché, vabbè, poi lo scopriremo meglio poi lungo l'intera puntata. Laura ormai è da parecchio tempo che ha la principale parte della sua attività teatrale in Scozia, quindi ovviamente riuscire a dar pionarla durante uno dei suoi ormai, diciamo, non frequentissimi passaggi milanesi è ovviamente oro colato. Avercela poi, tra l'altro, in diretta è ulteriormente qualcosa di straordinario. Poi vabbè, Laura ha avuto ovviamente una carriera, per chi voi la conosce ovviamente, sto già dicendo una cosa pleonastica, ovviamente ha avuto una carriera straordinaria come attrice, hai lavorato con Strehler, hai lavorato con Ronconi, hai lavorato con Castri, con la Chammà, con tante altre persone, con Robert Wilson, cioè nomi incredibili del teatro, eccetera, e poi altrettanto hai avuto anche e hai una carriera anche registica teatrale di tutto rispetto, anzi con tra l'altro alcune cose anche molto innovative delle quali poi parleremo anche poi dopo nel corso della puntata. Ma poi c'è anche da dire che ci dà un po' questo un po' orgoglio italico, perché sai, comunque sapere di avere comunque un'attrice comunque di vita, formazione, nascita italiana, diciamo, non diciamo bilingue per famiglie eccetera eccetera, che comunque si è dedicata a Shakespeare anche in territorio inglese quanto hai fatto tu, è chiaro che sei proprio in quel tipo di territorio in cui gli inglesi giustamente sono molto selettivi nei confronti di chi fanno entrare, quindi giustamente il fatto che tu abbia potuto dedicarti a una cosa del genere, e hai fatto tra l'altro tantissimo Shakespeare tu,
sì,
comunque nell'ambito della tua vita.
Io ho fatto la cosa che mi fa ridere è il fatto che io ho scelto oltretutto di andare a vivere in Scozia, no? Io vivo nel nord della Scozia, vivo in un posto bellissimo perché abbiamo una colonia di foche sulla spiaggia, noi abbiamo l'aurora boreale, il posto è veramente è meraviglioso, ma non hanno la più pallida idea né di chi sia Strehler, né di chi sia Ronconi, Castri, cioè non il piccolo teatro di Milano, non esiste niente di tutto questo. Io sono arrivata lì molto ingenuamente, pensando, vabbè, io comunque conosco, ho fatto lavoro, ho lavorato con queste persone, qualcuno conoscerà, troverò delle persone con cui mi posso in qualche modo confrontare, possiamo fare cose insieme, ma no, niente. Ecco, ho scelto l'unico luogo che non aveva la più pallida idea di chi fossero le persone con cui ho lavorato io. E quindi questo mi ha dato molto sconforto all'inizio.
Ho detto, beh, ci credo.
Io. E quindi devo in qualche modo comprendere un modo diverso anche di pensare il teatro. Ho scelto poi il nord della Scozia, un paesino, Forres, il paesino dove Shakespeare ha incontrato le streghe, e loro vanno molto fieri di questa cosa. È un posto magico, devo dire, dove c'è questa foresta. E si pensa che lì, insomma, Shakespeare abbia pensato a questo luogo per ispirarsi
alle streghe del Macbeth.
Sì, sì. Non si nomina, no? Quindi non lo nomino, anche se non siamo in teatro, non nomino la famosa
Scottish Play. Ah, non si può fare, non sono di teatro, mi chiedo scusa.
Scottish Play. Lo Scottish Play è di Shakespeare e oltretutto siamo a due passi dal castello di Cawdor, quindi insomma. Però Shakespeare, nonostante, ecco, io sia stata sia arrivata lì e quindi il mio background era inutile, mi sono messa subito a fare delle cose così quasi un po' azzardate, cioè un'italiana che si mette a toccare Shakespeare, insomma, ragazzi, no, insomma. Però Shakespeare io l'ho imparato ad amare, perché avevo letto tante cose di Shakespeare, ovviamente lo studi. Poi mi chiedono di fare un Romeo and Juliet e devo dire che qui è stato il Piccolo Teatro che mi aveva commissionato un Romeo and Juliet per le scuole medie, e io ho detto, oddio no, ma no, proprio Romeo and Juliet, mamma mia, insopportabile. Tant'è vero che quando avevo fatto l'audizione con Streller per entrare alla scuola del piccolo, Streller mi disse, si vede proprio che non ti piace Giulietta, non ti piace per niente, la pensi che è un po' tinca, no? Un personaggio, mamma mia, tutti questi sospironi, vabbè, però sai, un po' di Shakespeare lo dobbiamo saper fare tutti, no? E quindi anche tu lo devi saper fare, e io infatti facevo Giulietta al provino. Ma è vero, io pensavo, oh, questa Giulietta, mamma mia, non mi piace, non mi piace Shakespeare, se è tutto così, ma cos'è, tutto così? E invece poi, grazie a Vasiliev, e questo vedi come girano le cose,
certo.
Vado in Russia.
E così disseminiamo nomi così.
Vado in Russia, conosco Vasiliev, parliamo di Shakespeare, studiamo Shakespeare, e mi fa scoprire delle cose incredibili, per esempio che Shakespeare in qualche modo è un, come si può dire, è un po' come un mago, cioè apre delle porte invisibili nell'animo delle persone e degli attori attraverso questa meravigliosa chiave che lui ha, che è il pentametro. No, il pentametro giambico, questo battito del cuore che noi inseguiamo italiani e che non possiamo avere, perché il battito del cuore del pentametro giambico, che è cinque
sì,
battiti,
certo.
Padum, 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 il battito del cuore, noi non lo possiamo avere perché non abbiamo parole, non abbiamo questo tipo di cadenza in italiano, non
certo.
Abbiamo l'endecasillabo, ecco, però non è possibile il pentametro. E questa incredibile chiave ti fa cavalcare attraverso le storie, portandosi dietro tutta quella roba che noi chiamiamo volgarmente emozioni, ma che sono poi immagini che arrivano attraverso le parole. Cioè le immagini che si incarnano in parola arrivano a noi perché c'è il pentametro, e Shakespeare è il maestro di questo, ed è un mago perché tutte le sue immagini diventano reali sul palco, grazie al pentametro, ma anche grazie a questa incredibile accozzaglia di consonanti che è la lingua.
Certo.
No, la lingua del bardo, che non è la lingua inglese, attenzione, è la lingua del bardo, perché la lingua che parliamo adesso, la received pronunciation, non c'era. Quindi
certo.
Non era quella, no? Quindi, infatti ci sono state delle ricostruzioni, io ho sentito delle ricostruzioni della BBC di come parlavano, non si capiva quasi nulla, cioè era comunque un'altra lingua.
Allora, guarda, a proposito appunto di linguaggi così profondamente idiomatici nei confronti di quelli che hai scritto, direi che passiamo al secondo ascolto tra quelli che ci hai proposto tu e poi andiamo avanti. E ricordiamo a tutti quanti tutte le domande che volete rivolgere a Laura, 331-6214-013 su SMS o Telegram o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. La fuga in re minore dal secondo libro del clavicembalo ben temperato di Bach, tra l'altro Laura Pasetti, che questa sera ci sta portando in giro per il suo labirinto musicale. Abbiamo già avuto la prima curva dietro il primo angolo, siamo già passati da Stephen Sondheim a Johann Sebastian Bach in questo momento. Tra l'altro in questo caso è anche azzeccato una delle mie pianiste preferite, che è Hélène Grimaud, della quale abbiamo appunto ascoltato questa esecuzione della fuga in re minore dal secondo libro del clavicembalo ben temperato. Laura, ma giusto per dire adesso, giustamente, il linguaggio teatrale, ci hai spiegato bene in dettaglio questo tuo innamoramento nei confronti di, appunto, del linguaggio di Shakespeare, della lingua di Shakespeare, tramite anche dei testimonial così importanti che ci sono stati nella sua vita. Ma questo Bach, invece, come mai? Come mai questa scelta così, per curiosità?
Uguale, come Shakespeare, è il linguaggio, è la lingua. Per me il modo di scrivere le note è teatrale. Bach mi porta delle immagini attraverso la misura, attraverso il battito, attraverso il modo in cui compone la musica, che per me è storia, cioè mi racconta delle storie. Tutto quello che mi racconta storie mi fa viaggiare. Quindi io adoro, non posso non avere Bach nella mia playlist,
è come
qualcosa che è un po' come la copertina di Linus, non so, sono sì. Quelle cose, quando non so dove andare c'è Bach,
okay?
Quindi questo è sempre stato un po', è cominciato tardi, direi che ho cominciato a innamorarmi di Bach forse alla scuola di teatro, quindi avevo già 19 anni, 20 anni, sì, 19-20 anni. E proprio il modo in cui ti porta dentro alla musica e lascia come lo spazio che Shakespeare lascia tra un battito e un altro per metterci dentro qualcosa di tuo. E quindi questo per me è il teatro, no? La possibilità di una relazione, di un dialogo.
Sì, certo.
E questo io lo vedo molto in Bach, lo sento in Bach e quindi non posso farne a meno.
E allora, giusto proprio perché siamo in fase di dire adesso prendiamo un'altra curva, sempre del tuo labirinto. Questa sera è un labirinto bellissimo, perché anche quando Laura mi ha mandato la scaletta c'erano veramente dentro tante cose diverse. Usciamo ovviamente molto dai percorsi di quelli che possono essere magari alcune puntate che abbiamo fatto più orientate specificamente sulla musica classica, la musica sinfonica, la musica lirica, ma secondo me rientriamo anche un po' più in quella che è la vocazione di labirinti musicali, cioè andare a trovare proprio questi percorsi particolari e giustamente finché ce li portano poi persone come tanti ospiti che abbiamo avuto, che non sono persone che come noi ovviamente pensano alla musica tutto il giorno, ma sono percorsi più diversi, legati ad altre esperienze, ad altre vite, ad altre particolarità, ovviamente il tutto diventa ancora più interessante perché saltano fuori cose particolari, come è anche il caso del gruppo che ascoltiamo adesso, ci porta in un genere completamente diverso, ma ci lega ad alcune cose che abbiamo già detto con Laura, con cui anch'io tra l'altro sono andato a rispolverare un disco di questa band che possedevo tanti anni fa, ce l'ho ancora da qualche parte, e anzi ne approfitterò per fare una domanda, e quindi procediamo con i nostri labirinti di questa sera. Oh, you. Come sentite questa sera, grazie soprattutto anche ai suggerimenti della nostra ospite, la puntata sta prendendo una piega britannico-anglica e soprattutto scozzese che sicuramente non ci dispiace e penso che non dispiaccia neanche a voi. Vi ricordiamo che ovviamente potete sempre scriverci, mandateci i vostri commenti, le vostre domande per Laura Pasetti qui al 331-6214013 o alla mail diretta @popolarenetwork.it. Ci potete scrivere via SMS o via WhatsApp. E qui tra l'altro Laura si è andata a recuperare una cosa che mi porta una domanda che a me va indietro di circa un paio di decenni, perché io di questa band avevo sentito parlare con la benemerita rivista New Age che usciva in Italia anni fa e portava fuori anche cose molto di musica etnica eccetera, un po' come, diciamo che ancora questo linguaggio era considerato ancora come una cosa un po' strana, adesso forse più normale da ascoltare. Mi ricordo che avevo preso anche un CD di questa band che ho da qualche parte e soprattutto io penso che si possano chiamare Capercaillie, ma io non ho la più pallida idea di come si pronunci il loro cognome ed è un dubbio che ho dal 96, quindi
Capercaillie.
Aspetta che ti campiono così
no,
ripeti
no. Capercaillie.
Ah ok, Capercaillie, va bene, che so che però ho letto su Wikipedia dove non c'era l'alfabeto fonetico, quindi ho cercato di salvarmi, che significa gallo cedrone.
Sì, sì, sì.
Ho scoperto questa cosa.
Sono fantastici. Io li ho visti per la prima volta in Scozia. E vabbè, ovviamente dal vivo è stata un'esperienza mistica. Mi sono piaciuti tantissimo, ma la ragione per cui li ho messi in realtà è perché sono stati la prima band su cui io ho sperimentato un lavoro che ho creato, che si chiama Sette Parti. Sette Parti è un modo per gli attori, ecco, diciamo che è un modo per gli attori, una tecnica per gli attori, per riuscire a imparare a come, non mi piace la parola entrare nel personaggio, noi diciamo entrare nel personaggio, a me piace molto questa parola inglese che non so tradurre, che è embodiment, embody, no? Incorporare,
sì.
Embodiment del character, del personaggio, ed è una tecnica che io ho creato su, diciamo, suggerimento, su ispirazione di un maestro che si chiama Oleg Kislov, che io ho conosciuto in Russia da Vasiliev, che faceva qualcosa di simile, ma che poi io ho trasformato a modo mio nel mio lavoro. E i Kappa Kelly sono stati la prima band su cui io ho sperimentato questo. Io ero un'attrice che non ha mai voluto fare l'attrice. Questa è una cosa che dobbiamo dire e mi sento
sì,
da
sì,
dire.
Sì, faceva perché... parte delle domande che mi tenevo in caldo per dopo. Vai, okay. vai. Mi fai solo un favore.
Guarda, perché io sono entrata alla scuola di Giorgio Strehler perché io volevo scrivere per il teatro. E quindi mi ero detta, se voglio scrivere per il teatro, devo imparare a recitare. Devo capire come si scrive un testo facendo l'attore, no? E dall'interno posso capire come si scrive. E così mi iscrissi alla scuola di Giorgio Strehler. Dopodiché io sono stata, diciamo, ho deviato, no? Sono stata distratta, dico okay. così, sono stata distratta da Giorgio Strehler, dal bellissimo mondo del teatro, ma non era il mio intento e soprattutto non era il mio scopo, perché io credo che noi tutti abbiamo una istruzione originaria, la chiamo così perché un po', diciamo, che altri maestri che io frequento di ecopsicologia, di ecofilosofia, parlano di questo. Ognuno di noi viene al mondo con una istruzione originaria, cioè cosa sono qua a fare? E poi a volte veniamo distratti. Ecco, io mi sono distratta in positivo. Non è che le distrazioni sono tutte brutte, eh? Questa è una distrazione fondamentale.
Direi che un po' di cosette buone durante quella distrazione, cioè,
no, ma infatti è stata una distrazione bellissima, una distrazione che mi ha portato a imparare tutto quello che dovevo imparare. Quindi, per carità, meno male che sono stata distratta. Ed è stato bellissimo, è stata un'esperienza stupenda. Stare sul palco mi piace, probabilmente anche adesso mi piace in qualche modo, ma non è la mia istruzione originaria. E questo l'ho capito perché io sono sempre stata un'attrice particolarmente infelice in me stessa, nonostante i successi. Ho fatto una carriera di cui vado molto fiera, mi è piaciuta, ho avuto la fortuna di conoscere veramente persone molto speciali, e ne voglio nominare una su tutte, che è Massimo Castri. È stato per me fondamentale. Se non fosse stato per Massimo, io non sarei andata in Russia, non avrei incontrato Vasiliev, non avrei fondato Charioteer Theatre e da lì non sarei arrivata dove sono adesso. Per cui grazie Massimo, dovunque tu sia. E non avrei sviluppato il mio metodo di lavoro. Io ho sviluppato il mio metodo di lavoro grazie a tutte le esperienze che ho fatto, ma in qualche modo mi sono resa conto che il teatro per me significava altro. Il teatro come lo facevo non era quello che mi interessava. Mi interessava qualcosa di diverso. E quindi ho continuato a cercare. Ho cercato, e questo mi ha portato a sviluppare il mio metodo di lavoro, a bussare a tante porte. Io ho bussato alla porta di Vasiliev e lui ha aperto. Ho bussato alla porta di tante persone che in qualche modo, ognuna delle quali mi ha dato qualcosa per cui io ho potuto creare il mio metodo di lavoro e sviluppare, tra le altre cose, questo esercizio delle sette parti, che poi rappresenta le sette direzioni, ma magari ne parliamo dopo di questo.
Sì, 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 delle sette direzioni avremo da parlare, come andiamo da parlare ancora di tante altre cose, e rimaniamo sempre in argomento invece inglese con un altro ascolto che mi ha portato, tra l'altro, che anche qui un brano che assolutamente non conoscevo, che devo dire mi sono riascoltato più e più volte, e anche qui abbiamo da raccontare un po' di cosette, come al solito, domande eccetera eccetera, scriveteci sempre a sms o telegram 331 621 4013, o email diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. questa è Catherine Finch.
Thank you.
brano magnifico In Julo, un pezzo di Catherine Finch, che è questa arpista gallese che, oltre ad avere tra l'altro una lunga carriera passata come arpista classica, è comunque una che ha vinto la Lili Lascan Competition in Francia, che è probabilmente uno dei più importanti concorsi per arpisti, e ha avuto comunque tutta la sua bella carriera sia orchestrale che solistica, ha in parallelo questi progetti che sono un po' a strizzare l'occhio alla world music, a altre sonorità, e in questo caso era molto bello il fatto che fosse in duetto con Seshu Keita, che invece è uno straordinario percussionista e soprattutto suonatore di cora senegalese, che quindi ci porta a sentire come se linguaggi che vengono da parti veramente mondi lontanissimi, avrebbe detto Battiato in un suo titolo di uno storico album, ecco, riescano a parlare così bene insieme, e tra l'altro con un linguaggio che riesce a sintetizzarsi e a essere vicino a tutti. A tutto quanto, nel senso che non è né un linguaggio antico, non è un linguaggio moderno, non è un linguaggio europeo, non è un linguaggio africano, è musica, appunto, e funziona tutto quanto in maniera straordinaria. Tra l'altro vediamo anche un appunto che ci ha mandato Carmelo per messaggio, che ci diceva che la voce della cantante dei Capricelli gli ricordava la voce di Moya Brennan, che è la sorella di Inya e che è la cantante dei Clannad. Lì sicuramente è un po' quel timbro che si ritrova spesso in cantanti delle isole britanniche, è una cosa abbastanza frequente. Qui vabbè, ovviamente la differenza è che i Clannad sono ovviamente legati alla lingua irlandese, che rispetto a quello scozzese, a parità di incomprensibilità, rimane, non me ne vogliano irlandesi e scozzesi all'ascolto, vi voglio bene, e diciamo che la vostra lingua non risulta di così facile comprensibilità alle mie orecchie, ma sicuramente è un problema mio. Laura Pasetti, ecco, che è nostra ospite di questa sera, tu ti sei fatto un po' di orecchio allo scozzese in tutti gli anni che hai fatto lì?
Insomma, ai vuol dire sì, no?
Ah, ok.
Ecco, no, non sempre. Io faccio fatica, soprattutto se sono di Glasgow, faccio fatica, però è una lingua bellissima. Cioè,
indubbiamente,
soprattutto perché ha queste sinuosità, queste cadenze, quindi, e poi gli scozzesi sono veramente belli, sono divertenti, sono persone generose. Io ho un bellissimo rapporto con la Scozia, ovviamente, e con gli scozzesi. Ma volevo dire a questo ascoltatore che se gli piace questo genere di musica, segnalo un gruppo, si chiamano Fara, e sono un gruppo di donne scozzesi, ed è sono figlie dei Capricelli, vengono da lì, ecco, e sono nuove, giovani, e secondo me vale la pena ascoltarle.
Ok, Carmelo, ti abbiamo appena dato un consiglio gratis, pronto così al volo, proprio per questo ascolto, assolutamente, e ascolta le Fara e dici cosa ne dici.
Esatto, e comunque questo pezzo per me è la sintesi, infatti ti ringrazio che hai detto proprio, Carlo, questa cosa dei due linguaggi che si incontrano, perché questo pezzo rappresenta per me, finalmente, Laura, le due parti si sono unite. Cioè, finalmente la Laura dell'Italia, la Laura della Scozia, l'attrice e la ricercatrice di sé, si sono incontrate. Si sono fuse forse ancora no, ma si stanno fondendo, cioè si sono comunque incontrate e riconosciute. Grazie a questo master's degree che ho preso con la Plymouth University e lo Schumacher College, durante il periodo del lockdown io sono andata nel Devon allo Schumacher College, che è stato fondato dalla Dartington, che è una scuola d'arte, la Dartington School of Art, è nata perché gli artisti si sono fatti una domanda e si sono detti: ma come può l'arte non rispondere all'ecologia? L'arte non può esistere senza l'ecologia, e così hanno creato lo Schumacher College. Io ho trovato questo corso che si chiama Engaged Ecology, applicato alle arti da performance nel mio caso, e mi sono iscritta all'università, alla veneranda età, non si dice.
Alla veneranda età, appunto, veneranda età. Noi la veneriamo.
Sono andata là e ho fatto questo corso di cui vado molto fiera, e finalmente le due lauree là si sono incontrate.
E allora ci passiamo un altro breve ascolto musicale e poi andiamo a parlare prendete nota perché sarà un argomento molto interessante, cominciamo a parlare di quello che secondo me è la parola più importante della tua vita attuale, cioè il discorso sull'ecoteatro. Quindi adesso godiamoci qualche minuto che ci porta da tutt'altra parte nel giro del mondo. Anche qui hai beccato una cosa che è molto legata anche a me, ne parliamo dopo e poi appunto approfondiamo con Laura. Che cos'è l'ecoteatro? Questo è il meraviglioso pianoforte di Vasilis Tsapropoulos, pianista greco che tra l'altro ha una carriera molto interessante tra repertorio classico cameristico, un sacco di musica del Novecento, ma anche tutta una serie di dischi tra cui questo Acrosis del 2003, da cui è venuto fuori diciamo un certo tipo di pianismo che in Italia non era ancora molto conosciuto, un po' chiamiamolo, sarebbe stato chiamato probabilmente derubricato nel mondo della New Age, negli anni 90, eccetera, che comunque raggruppava un po' tutta quella serie di mondo espressivo sul linguaggio pianistico, in cui ad esempio poi i principali erano sicuramente pianisti americani come George Winston, come Paul Halley, Kostia, David Erkenston e tanti altri. Lui invece come greco fece questo disco, di cui tra l'altro la persona che me lo consigliò nel 2003 purtroppo non c'è più e gli mando un saluto, tanto lui mi sente sicuramente. È un disco che mi ricordo di aver consumato nel 2003, uscì per la ECM, abbastanza ovvio visto un po' il target di questo disco, ma che a me portò invece un ricordo molto molto precedente di almeno 10 anni prima, di un LP che avevo comprato in Grecia di Stamatis Spanoudakis, che è un artista attivo un po' nel mondo delle colonne sonore di tante cose greche, un suo disco che io comprai praticamente a caso e che scoprì poi dopo che c'erano questi temi che erano rielaborazioni di inni ortodossi, esattamente come il contenuto di questa Acrosis, di cui questo era Axion ST che abbiamo appena ascoltato. E allora veramente quando ho visto questa cosa mi è venuto un cortocircuito mentale. Laura Pasetti, che sei qua con noi stasera, questo Tsapropoulos invece da dove ti è venuto come idea da inserire in questa lista?
Perché in qualche modo Tsapropoulos è il sunto di tante cose per me, e soprattutto diciamo che è venuto in un momento particolare della mia vita, dove io stavo nel nord della Scozia, mi ricordo ancora questa giornata uggiosa, pioveva, e in questo hotel e con questa musica io ho compreso che qualcosa dentro di me era finito e qualcos'altro doveva iniziare. E questo è stato grazie a Sabropoulos, che poi è greco e ecoteatro viene,
infatti,
viene da lì.
L'abbiamo anticipato prima, Laura, tu adesso hai portato, ma per dire, l'hai già portato anche diciamo su una scena italiana, perché hai presentato i tuoi nuovi progetti sull'ecoteatro a un incontro che c'è stato circa un mese fa, proprio al Piccolo Teatro di Milano, e ci saranno anche degli incontri anche il prossimo weekend, se ricordo bene, poi degli altri progetti futuri. Ma che cos'è l'ecoteatro? In a nutshell, che cos'è
in l'ecoteatro? Nutshell. Allora, ecoteatro è un termine sfruttato tantissimo, e quindi potremmo chiamarlo un umbrella term, cioè ci sono tante cose che stanno sotto questo termine, ma il mio modo di fare ecoteatro, quello che io chiamo ecoteatro, viene principalmente da due persone. Una si chiama Donna Haraway e un'altra si chiama Freya Matthews. Poi lo dico chi sono. Però in maniera molto semplice, oikos, eco, teatro, oikos, casa dal greco, teatro, rappresentazione. Ed è un viaggio verso casa. Attraverso l'ecoteatro ritroviamo, io ho ritrovato, un senso di appartenenza a questo luogo che sono io e tutto quello che è intorno a me. Quindi è il ritorno a se stessi. Quella che noi chiamiamo crisi ambientale o crisi climatica, per me è una crisi di identità. È una separazione che è nata chissà quando, possiamo dare la colpa a tante cose, il famoso antropocene che stiamo vivendo, possiamo farlo risalire al 1600, al colonialismo, possiamo farlo risalire all'agricoltura, possiamo farlo risalire a tante cose, ma in soldoni significa che noi abbiamo iniziato un processo di separazione da tutto quello che ci circonda e progressivamente abbiamo cominciato a stare male. E questo direi che si vede un po' dappertutto.
Decisamente sì. Tra l'altro, dato che immagino che appunto l'argomento vi incuriosirà, tutte le domande che avete da fare a Laura ovviamente potete farle, scrivetecele in diretta a 331-6214013, sms o telegram o via email diretta a @popolarenetwork.it. Scusami, ti ho interrotto. Procedi perché è interessantissimo.
Io volevo solo dire due cose riguardo alla signora Haraway e alla signora Matthews, no? Donna Haraway propone, un'attivista, una studiosa di ecologia, partendo proprio dai greci e dalla storia, ci dice: noi siamo fatti di storie, non possiamo fare a meno delle storie, siamo fatti quasi più di storie che di cellule, ma forse dovremmo ripensare il modo in cui noi costruiamo queste storie. Forse dobbiamo trovare nuovi protagonisti, ci dice Donna Haraway. Forse non è più l'uomo che dovrebbe stare al centro, l'essere umano, ma forse è qualcun altro o qualcos'altro. E si riferisce ovviamente a quello che possiamo chiamare il mondo non umano o altro che umano o natura. Ecco, anche se questo termine natura a me non piace, perché secondo me non vuol dire niente, la natura è anche la natura umana, quindi facciamo un po' di confusione. Noi siamo la natura. Ma Donna Haraway dice: dobbiamo rompere col pensiero come pensiamo le cose. Noi pensiamo le cose in un certo modo, non funzionano, stiamo tutti male, le cose vanno male, forse dobbiamo smettere di pensare così e pensare in un altro modo. E come pensare? Propone il pensiero tentacolare. Tentacular thinking lo chiama. E da lì a me è venuta questa idea e ho detto: ma se facessimo un teatro tentacolare, che significa? È un teatro di relazioni, un teatro di movimento, di braccia di polipo che si intrecciano una con l'altra. Quindi se mettiamo l'essere umano allo stesso piano di una pianta, di una roccia, di una montagna o di un fiume e raccontiamo la stessa storia, forse la storia cambia. Ecco, qui entra il teatro e qui entra anche la signora Matthews, che da ecofilosofa dice, beh, se la scienza e la filosofia hanno fallito, chi è che può quindi salvare l'umanità da questo disastro che lei chiama meltdown, il meltdown dell'antropocene? Beh, forse l'artista, dico io. La signora Matthews lo chiama animator, colui che riesce a entrare sotto la pelle del mondo, a infilarsi sotto la pelle del mondo e a tirare fuori la poesia di un dialogo che è nuovo, un nuovo modo di rapportarsi, quindi una nuova storia. E chi le racconta le storie se non il nostro storyteller o il nostro attore? E quindi bisogna trovare un altro modo, dico io, per fare il teatro. Ecco che si è aperta per me un'enorme strada davanti con questa illuminazione che ho avuto e ho cominciato a lavorare in questo senso. Ho costruito una forma di teatro che sperimento e continuo a cercare e a ricercare, in cui il teatro diventa un tramite per sentirsi parte di qualcosa e ritrovare la propria istruzione originaria.
E come si fa, cioè, come si può sperimentare questa cosa? Perché so che tu comunque hai anche dei progetti che coinvolgono appunto persone che vogliono partecipare, vogliono cimentarsi e vogliono scoprire questo mondo.
Questo modo di vedere le cose, appunto, che è questo viaggio, lo possono fare tutti. Io non mi rivolgo più soltanto agli attori professionisti, con i quali si può fare un discorso a parte, ma mi rivolgo a tutte quelle persone che si accorgono che c'è qualcosa che non va e quindi provano un disagio nella loro vita. Non stanno bene, ma non stanno bene o si rendono conto che vorrebbero fare qualche cosa per quello che sta accadendo nel mondo, ma non sanno cosa e come farlo. E quindi devono trovare qualche cosa.
E che appuntamenti, cioè tu proponi degli appuntamenti
Io
per sperimentare?
Propongo degli appuntamenti, faccio dei workshop, mm-hmm. faccio dei seminari e soprattutto propongo di ritrovare il senso di quello che una volta si chiamavano i riti di passaggio, cioè la capacità di passare delle soglie utilizzando il teatro e la rappresentazione. Quindi faccio dei seminari in cui anche intensivi, per esempio ne faccio quest'estate, ne faccio tre in Scozia, in questo posto bellissimo.
Ragazzi, l'estate in Scozia è bellissima, quindi prendete nota perché può essere, chiamiamola così, una vacanza alternativa, però promette molto bene.
Si sta in mezzo alla natura e si fanno tantissime attività all'aperto, ma anche con ecologisti e con artisti. E si crea una nuova storia, a partire da sé, a partire da a volte dei miti celtici, si prova insieme un modo per raccontare una storia diversa, una storia nuova. E tutte le persone che abbiano recitato prima o che non abbiano mai recitato in vita loro, possono sperimentare questo modo di entrare dentro se stessi e riscoprire qualcosa che è appunto questo senso di appartenere al genere umano, a questo pianeta, a questa vita, a questo mondo, facendo arte.
E chi volesse scoprire dove sono questi progetti, come partecipare, come si fa a iscriversi, eccetera, eccetera, dove può andare a cercare?
Allora, io ho un sito che è www.theaterofthesevendirections.com, e il 7 è scritto come numero, quindi theaterofthesevendirections.com. Abbiamo una pagina Instagram e una pagina Facebook, adesso abbiamo aperto anche la pagina ITA, cioè Theater of the Seven Directions ITA su Instagram.
Sì.
E quindi può andare lì e trovare tutte le informazioni per frequentare questo tipo di corsi. Si svolgono in Scozia quest'estate, a luglio e ad agosto, ne abbiamo per adolescenti dai 15 ai 19 anni, perché gli adolescenti stanno subendo più di tutto tutti in questo momento la crisi di identità che abbiamo noi esseri umani, e quindi questo corso è molto popular, diciamo, tra gli adolescenti, perché vengono per 10 giorni e tornano a casa come non sono mai stati, cioè trovano qualcosa di nascosto dentro di loro, e poi solitamente si riscrivono tutti gli anni. Ma quello che mi piace, che spesso loro dicono, è che finalmente hanno capito chi sono. E quindi è un percorso di re-empowerment in qualche modo. E poi per gli adulti, perché soprattutto le persone che hanno a che fare con...
Adulti fino a che età?
Fino a 90 anni.
Benissimo.
Basta avere voglia di mettersi in gioco. E come dicevo, non è necessario essere artisti, ma gli artisti possono sicuramente riimparare a fare teatro in un modo differente, mentre i non artisti, o quelli che pensano di non essere artisti, possono comunque fare un percorso che li renderà più sereni e comunque più in contatto con loro stessi.
Ragazzi, se vi pare poco, quindi io ovviamente invito tutti quanti voi a seguire Theater of the Seven Directions sui social, sul sito, e scoprire così molto di questo capitolo inedito, sia dal punto di vista dell'esperienza personale, sia anche dal punto di vista prettamente teatrale, che Laura, diciamo, dopo aver vissuto ogni praticamente dimensione del teatro, sia nella sua dimensione attoriale che nella sua dimensione registica, eccetera, giustamente non poteva non portarci in una dimensione completamente nuova. Noi vi ricordiamo che ovviamente siamo ancora qua qualche minuto e dobbiamo andare verso però la fine della nostra playlist di questa sera, in cui mi spiace che abbiamo dovuto bypassare alcuni pezzi che aveva messo Laura sulla lista, che mi sarebbe piaciuto tantissimo ascoltare, ma che ci terremo per un eventuale nuovo incontro futuro. Ovviamente, se vuoi tornare a trovarci, noi siamo solamente contenti. E l'ultimo brano che ci teniamo dopo i saluti è un pezzo che si chiama Birds di Fiona Lorray, che io non conoscevo neanche lei assolutamente, me l'hai messo qua, quindi, dato che immagino che sia una cosa insolita anche per i nostri ascoltatori, l'ho scelta un po' tra gli altri brani, perché era un po' il più caratteristico di tutti. Ci riesci a dire in 10 secondi come mai hai scelto questo pezzo?
Ho scelto questo pezzo di Fi Lorray perché si fa chiamare Fi, perché la conosco personalmente ed è un'artista che è riuscita a mettere in musica la sua storia, e quindi ha fatto teatro e attraverso la sua musica si è ritrovata. Quindi è un po' la sintesi di quello che è l'ecoteatro, ritrovarsi. Lei lo fa specialmente attraverso questo brano che racconta, è un po' la sua autobiografia, la sua vita, che si chiama Birds.
E ci ascoltiamo adesso, così per chiudere. Poi, grazie a Laura Pasetti di essere stata con noi questa sera. Noi ovviamente auguriamo una buona notte a tutti. Vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Rotoclassica Radio Popolare su Facebook, e noi poi comunque ci risentiamo qua su Labirinti Musicali fra una settimana.
Grazie,
se poi invece grazie a Laura di essere stata con noi. Dicevo, se poi invece volete fare due chiacchiere con me separatamente, mi trovate come al solito su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri. Buonanotte a tutti, questa è Fi Lorray ed è la canzone Birds.
Buonanotte. I am getting older, do the days are beginning short.